Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Salve a tutti.
Ecco Alessandro, spero innanzitutto che tu non sia un tipo scaramantico, visto che ti chiamiamo ogni volta che c'è una catastrofe o un cataclisma.
No, sì, tanto che posso poi dopo gli eventi continuare a chiacchierare, va bene, no?
Speriamo almeno che non siano i nostri ascoltatori a toccare ferro. Beh, comunque Alessandro Cerboni nella vita si occupa di informatica e software aziendale ad altissimo livello, mentre per passione ama il radioascolto, il radioantismo e soprattutto l'ascolto delle stazioni di utilità, proprio per le utility, ovvero nel monitoraggio delle bassissime frequenze, ovvero quelle sotto i 25 kHz sono note come VLF, si trovò a scrivere negli anni 80 un articolo per Radio Kit Elettronica sulla cosiddetta teoria radiosismica, ovvero nel monitoraggio delle VLF si riscontravano delle anomalie o se vogliamo dei segni precursori sempre all'approssimarsi di gravi eventi sismici e terremoti. Ovviamente lo tsunami giapponese rende d'obbligo attualizzare l'argomento. Ecco Alessandro, vogliamo riepilogare brevemente questa teoria ai nostri ascoltatori?
Rapidamente il concetto è questo. Alcuni anni fa furono scoperti in anticipo rispetto ad alcuni eventi sismici delle strane emissioni nello spettro elettromagnetico nel campo delle ultralunghe. Alcuni avviarono degli studi su questo in modo da poterli utilizzare come eventuali precursori degli eventi sismici. Nel senso che un evento sismico non è facile né possibile determinare con precisione, però tutto quello che serve perlomeno a preannunciare un possibile evento sismico viene utilizzato. È chiaro che ci sono vari studi, gli eventi sismici si susseguono in continuazione, ci sono migliaia di situazioni, vari tipologie di eventi sismici differiscono in funzione anche della loro struttura. Comunque il fatto che in concomitanza, alcuni periodi prima, che va da alcuni giorni a qualche settimana prima, erano notate delle emissioni nello spettro elettromagnetico delle ultralunghe. Questi studi furono da me, poi un po', quando poi ho fatto un articolo, seguiti anche da altre persone nel corso degli anni, ha avuto uno sbocco interessante quando ci fu l'evento sismico, quello rilevante in California, che almeno negli articoli che furono pubblicati in quegli anni la rete di comunicazione che veniva utilizzata fra le altre per i mezzi di immersione, perché le onde ultralunghe erano utilizzate anche per le comunicazioni per i sommergibili e quindi nella costa avevano una rete di trasmissione, soprattutto la marina americana, e sembra che anche lì abbiano rilevato una serie di emissioni elettromagnetiche che poi dopo l'evento sismico sono state associate o ritenute comunque associate all'evento sismico, e quindi anche le emissioni nel campo delle ultralunghe è finita per alcuni ricercatori tra i possibili precursori di questo tipo di calamità.
Bene, e diciamo che quasi tutti i ricercatori più esperti sono concordi che una fitta rete di sismografi, specie per i vulcani, può aiutare a riconoscere eventuali segni precursori. E notiamo che la rete di controllo americana segnalava uno sciame sismico al nord del Giappone già dal 9 marzo con punte severe di 6,7 di magnitudo e anche un'animazione riportata sul sito web del TG1 della RAE rivela questo improvviso sciame sismico anticipato, ripeto, già dal 9 marzo. Evidentemente non si è preso coscienza di quello che sarebbe potuto accadere dopo e nonostante sia stato diramato l'allarme tsunami, le zone coinvolte sono state assai vaste e le vittime numerosissime nonostante la compostezza dei giapponesi che non hanno fatto la corsa al fuggi-fuggi generale. Ecco, ovviamente la possibilità di essere avvisati in anticipo, oltre che affascinare, sarebbe auspicabile e ve lo dice soprattutto chi abita proprio sotto al Vesuvio, no Alessandro?
Sì, certamente, anche se in effetti il tipo di evento che c'è lì rispetto al Giappone avrebbe degli aspetti, delle caratteristiche diverse, cioè tutti e due sono dovuti al movimento tettonico e quindi chiaramente dalle pressioni che si vengono a generare sul manto, però lì nel caso di Napoli è il Vesuvio, che tra l'altro è un vulcano nel passato che è sempre stato abbastanza subdolo, nel senso che avvertiva poco e quando avvertiva ormai aveva fatto il botto, questo almeno è stato il suo comportamento storico. Mentre magari l'Etna erutta di continuo bene, il Vesuvio più che altro ha dato delle brutte sorprese, insomma l'ultima è stata quella diciamo quando ancora verso la fine del conflitto nella seconda guerra mondiale.
E con gli ascoltatori siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni, se sei d'accordo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, ok?
D'accordo.